Volevo anche qui aggiungere un attimo un pensiero mentre parlava. Allora, sostanzialmente, quando noi parliamo di Europa, io sono rimasta molto colpita al forum dell'e-procurement qualche settimana fa, perché il rappresentante della Commissione europea che era lì ha espresso una grande sorpresa, perché le descrizioni dei sistemi e come dire, l'avanzamento dei progetti e dei processi descritti in quell'occasione erano assolutamente all'avanguardia rispetto alla situazione europea che lui conosceva bene sul tema del procurement. E allora il dubbio viene sempre: ma perché noi abbiamo questa percezione, che purtroppo non è solo una percezione perché la viviamo tutti i giorni, che non funziona? Forse c'è davvero un problema di cambiamento di mentalità che al di là dei migliori sistemi necessita che cambiamo modo di lavorare e che aiutiamo a tutti i vari attori a, come dire, a capire che le responsabilità non si risolvono con quella che chiamiamo la burocrazia difensiva, cioè ogni volta che c'è un sistema che semplifica mettere in campo altri 10 ostacoli che complicano. È una domanda un po' provocatoria, ma... Stefano Fuligni, anticorruzione. Se...
Allora, mettiamo questa... questa qui.
Allora... Io ho deciso di, sentendo gli interventi dei colleghi, ho deciso di parlarvi di una cosa che è dell'ANAC, in modo da darvi qualche informazione. Allora, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, probabilmente ne avete sentito parlare, sapete già cos'è. Io cercherò di darvi una descrizione un po' più, diciamo, di merito e farvi vedere come si posizionerà nel modello di e-procurement che abbiamo visto accennato negli interventi precedenti. Allora, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nasce ufficialmente nel 2010, ma esisteva già prima, perché è una banca dati che nasce per esigenze tecniche di integrazione dei sistemi, che poi viene riconosciuta dal legislatore quale banca dati di interesse nazionale. Questo perché è l'unica banca dati che raccoglieva e raccoglie ad oggi tutti i dati sui contratti pubblici acquisiti attraverso dei flussi disciplinati già dal vecchio codice dei contratti e ancor più confermati dall'attuale codice. Questa banca dati, come dicevo, integra e riconcilia tutti i dati sui contratti pubblici per qualunque importo. Questi contratti sono, diciamo, identificati da un identificativo unico, che è il CIG, che voi conoscete, che consente di tracciare completamente l'iter dalla pubblicazione dell'appalto fino ad oggi alla emissione della fattura, perché è un dato presente nella fattura elettronica. Quindi, con questi interventi che nel tempo si sono succeduti a livello normativo, è stato riconosciuto un ruolo di identificativo unico utile per tracciare i flussi sia a livello di programmazione, di gestione delle gare, che poi a livello di spesa. I principi ispiratori di questa banca dati, oltre all'integrazione e in un'unica banca dati di tutte queste informazioni, partivano anche da una considerazione, quella di poter rendere disponibili questi dati, garantirne l'affidabilità e la confrontabilità nel tempo e quindi consentire un utilizzo a vari fini delle informazioni raccolte. Questo oggi in che cosa si traduce? Si traduce in una messa a disposizione di diversi interlocutori a fronte di protocolli o convenzioni di tutte le informazioni che sono disponibili nella banca dati. Faccio riferimento alla Ragioneria Generale dello Stato e ad altri interlocutori che ad oggi hanno stipulato degli accordi con l'ANAC per lo scambio di queste informazioni. Nel futuro questa banca dati sarà sempre più aperta. L'obiettivo dell'autorità è quello di consentire un accesso nei limiti del possibile, sia tecnicamente che giuridicamente, alle informazioni presenti in questa banca dati, perché è un obiettivo di trasparenza. La banca dati farà parte, sarà uno dei fulcri di questo modello di procurement, perché soprattutto il nuovo codice dei contratti nell'articolo 213 ne ribadisce l'unicità e afferma che dovrà contenere tutte le informazioni che vengono acquisite anche da altre banche dati anche a livello territoriale. Questo per garantire l'integrità e la possibilità di accedere in maniera unitaria a queste informazioni. Ora, come questo si esplicherà dovrà essere oggetto di accordo con tutti i soggetti che concorrono a questa, che hanno interesse in quest'ambito, comprese le regioni, vari ministeri, e auspichiamo che porterà a una maggiore disponibilità dell'informazione, una semplificazione nell'accesso di queste informazioni e soprattutto alla possibilità di riutilizzarle in più momenti durante il ciclo di vita dei contratti, nel senso che uno dei principi ribaditi nel nuovo codice trova attuazione, mi riferisco al principio dell'univocità della comunicazione, trova attuazione anche attraverso l'utilizzo di strumenti di questo tipo, che consentono di inviare, come per il caso della banca dati degli operatori economici, le informazioni una sola volta alla pubblica amministrazione, indipendentemente da chi li riceva la prima volta, per renderle disponibili a tutti i soggetti interessati e coinvolti. Cosa c'è nella banca dati? In termini molto generici e molto, diciamo, sintetici. Ci sono informazioni anagrafiche riferite a tutti i soggetti che in qualche momento intervengono nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Ci sono informazioni sui singoli appalti, sulle singole procedure di gara, a vari livelli di dettaglio, a seconda della tipologia di procedura e a seconda dello stato di avanzamento in cui si trova la procedura. Ci sono informazioni riguardanti al momento gli operatori economici in quanto soggetti censiti nel casellario delle imprese. In futuro ci saranno informazioni riguardanti il comportamento, il codice prevede la qualificazione delle stazioni appaltanti che possono bandire appalti pubblici. I dati gestiti attualmente sono ripartiti in percentuale, nelle percentuali che vedete. Principalmente la metà delle informazioni più o meno riguarda i bandi di gara e i contratti. Ci sono informazioni rilevanti riguardanti i soggetti coinvolti, quindi circa un 17-18% di dati riguardano le anagrafe delle persone fisiche, degli operatori economici, delle amministrazioni, delle stazioni appaltanti. E i dati sui certificati di esecuzione lavori, annotazioni e attestazioni che riguardano la qualificazione delle imprese. A questi dati si aggiungeranno quelli, appunto, come dicevo prima, riguardanti quelli previsti dal nuovo codice dei contratti, riguardanti l'albo dei commissari di gara, l'elenco delle società in house, la qualificazione delle stazioni appaltanti e tutte quelle previsioni che sono state introdotte dal nuovo codice e dal suo correttivo. Ad oggi i sistemi alimentanti la banca dati nazionale dei contratti pubblici sono numerosi. Qui non sono citati quelli che utilizzano i dati, che poi vedremo in una slide di sintesi. Il fatto di dover omogenizzare informazioni provenienti da così diverse fonti in momenti differenti del ciclo di vita degli appalti pone dei problemi di coerenza delle informazioni, di coerenza che si ripercuotono sulla qualità dei dati. Noi abbiamo continuamente, monitoriamo in maniera molto, molto pressante la qualità dei dati che sono contenuti nella banca dati e in alcuni casi purtroppo assistiamo a dei casi abbastanza eclatanti di dati non così coerenti. Questo processo dovrà essere messo sempre più a punto perché nel momento in cui l'interoperabilità raggiungerà un livello così stretto e così automatico sarà sempre più difficile poter gestire dati non coerenti o comunque non completamente corretti nel momento in cui questi vengono incrociati con altre banche dati. Qualche numero: la banca dati censisce oltre 33 milioni di contratti ad oggi, dei quali la maggior parte sono informazioni riguardanti affidamenti cosiddetti semplificati sotto soglia, sotto la soglia dei 40.000 euro. Sono raccolte informazioni per oltre 40.000 stazioni appaltanti, in realtà delle quali solamente circa 28.000 sono operative negli ultimi 6 anni, e abbiamo censiti oltre 190.000 operatori economici che in qualche momento hanno preso parte a contratti pubblici. Gli utenti ad oggi, diretti o indiretti, di questa banca dati, ovviamente intermediati dai sistemi che l'alimentano, sono oltre 280.000. Come vedete sono numeri molto importanti e questi numeri hanno fatto dire nel corso dell'incontro del forum sull'e-procurement che abbiamo avuto qualche settimana fa, ha fatto dire ai rappresentanti della Commissione Europea che non esistono a livello comunitario banche dati che hanno questa pervasività e questo livello di informazione. Quindi adesso si tratta di rendere disponibile, di utilizzare veramente questa informazione nei processi di digitalizzazione a cui facevamo riferimento prima. Questo è lo scenario a cui in qualche modo stiamo tendendo. Ora, avete visto diverse modalità di rappresentazione di questo modello. In realtà sono tutte coerenti perché concorrono, il punto di vista è quello della massima integrazione di quello che abbiamo e di quello che andremo a sviluppare, nell'ottica, come si diceva prima, non di informatizzare quello che abbiamo, cioè i processi analogici, ma di rivederli profondamente. Ed è questo l'approccio che noi abbiamo seguito insieme ai colleghi di Agid e del MIT nel cercare di definire quelle che sono le modalità di integrazione delle piattaforme di e-procurement. Questo ripensamento va accompagnato, a mio avviso, in maniera molto importante da un processo di gestione del cambiamento. E questa gestione del cambiamento non può essere solamente una serie di interventi formativi, di divulgazione che possono fare i soggetti interessati o che sono deputati a fare questo, ma il cambiamento e deve essere culturale, perché altrimenti la probabilità di rigetto di strumenti o di modalità che noi possiamo pensare in maniera perfetta è sicuramente altissimo. Vi ringrazio.
Grazie mille, Stefano.